Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti. Si parla di Windows Server 2016 Storage Replica. Allora, io sono Roberto Ferazzi, sono Operations Manager di Pulsar. Siamo presenti nella zona espositori come sponsor, abbiamo un banchettino, quindi quello che vi dirò oggi, eventualmente se avete poi domande da fare mi trovate lì a disposizione, sono lì tutto il giorno. Sono MVP su Office Server and Services, sono un uomo Unified Communication Exchange e in più mi occupo di infrastruttura, di Hyper-V e un po' tutto quello che gira intorno alla parte di infrastruttura di Microsoft. Mi manca un pezzo, scusate. Ok. Allora, siamo qua a parlare di storage replica. Vi dirò delle cose, per favore non toccate ferro mentre ve le dico, però sono cose che dobbiamo considerare. Che cos'è un disastro? Un disastro potrebbe essere questo, ma non necessariamente serve uno scimmione che scaraventa un pullman sul vostro data center per avere un disastro. Disastri accadono, purtroppo. Superstorm Sandy. Superstorm è il livello successivo all'uragano. Sto usando un esempio estremo, però per farvi capire che effettivamente sono cose che vanno considerate. Questo è l'ingresso del data center di Verizon a Manhattan. Ovviamente il data center era al piano meno uno, chiaramente. Chi di voi ha un data center al piano meno uno? Normale, no? È tipico, però questa cosa veramente, se ci pensiamo. Quindi dobbiamo veramente prestare attenzione a questo aspetto, perché comunque, ripeto, gli uragani negli Stati Uniti probabilmente cadono con un po' più di frequenza, però il Lambro esonda, piove, succedono cose, si rompono tubazioni. Dobbiamo comunque tenere presente che sono eventi che possono capitare. Questo per darvi una panoramica di quello che ha causato l'uragano Sandy, ha avuto conseguenze a distanze veramente enormi, cioè da 1175 km di distanza tra Chicago e New York, e sono due siti che sono stati comunque tutti e due coinvolti in questo evento. Per cui società che avevano piani di disaster recovery, data center distribuiti nell'area colpita dall'uragano, hanno comunque avuto problemi. Disaster recovery. Il disaster recovery effettivamente è un argomento per pochi perché? Perché prima di tutto è un argomento costoso. Fare disaster recovery oggi richiede l'utilizzo di apparecchiature specifiche, di prodotti, di vendor, di oggetti enterprise level, quindi soldini da investire. Spesso appunto ci dobbiamo legare a prodotti di vendor, alla SAN Enterprise, opzioni della SAN Enterprise, licenze, software, cose che, ripeto, normalmente non costano poco. Complesse da implementare, perché comunque non è banale mettere in piedi soluzioni di disaster recovery. Attenzione, quando parlo di disaster recovery, questa sessione parla di storage replica, la replica normalmente è una delle basi del disaster recovery, cioè si tratta, avere disaster recovery vuol dire avere una copia dei miei dati da qualche altra parte, avere la possibilità di attivarli, di poter accedere a questi dati da qualche altra parte. La dipendenza, ovviamente dovendo utilizzare i prodotti di terze parti, abbiamo la dipendenza da questi prodotti, cioè io ho il mio piano disaster recovery basato sulla replica della mia SAN prodotta dal vendor XY. Per fare quello devo installare questa versione di software. Esce l'update di Windows Server che non è compatibile con quella versione del driver del vendor, quindi è un continuo prendere a testate l'infrastruttura. Chi di voi ha un piano di disaster recovery per la propria infrastruttura? Beh, vedo che comunque siamo attrezzati bene. Storage replica, che cosa fa? Storage replica effettivamente porta il disaster recovery alla portata di tutti, perché risolve appunto il problema della dipendenza dal vendor, prima di tutto. Il problema della dipendenza dal vendor Microsoft la sta risolvendo e l'ha risolta ormai da un po' di tempo. Perché? Perché da che Microsoft ha iniziato a fare seriamente il mestiere dell'hoster, quindi di ospitare sui propri data center delle infrastrutture con dei servizi e doverli gestire, sostanzialmente ha fatto il lavoro che stiamo facendo noi da una vita, si è trovata nelle condizioni nostre di dire: caspita, però metto dei server, bene, devo ho i driver della scheda di rete da aggiornare, ho i driver di qualunque cosa da aggiornare, come risolvo questo problema? Me li faccio da me, cioè integro il tutto nel mio sistema operativo. Quindi già in Windows Server 2012, ad esempio, il teaming delle schede di rete lo potevate fare direttamente dal sistema operativo, quindi si è staccata il più possibile da tutto ciò che era vendor dependent. L'ultimo tassello che mancava era questo, la replica, e finalmente ce l'ha portata. Quindi storage replica è per tutti, è una feature di Windows Server 2016. Windows Server 2016 oggi è in technology preview, non è ancora disponibile, verrà rilasciato in Q1 2016. Technology preview 4, rilasciata qualche giorno fa, esattamente dopo che avevo completato le slide e avevo fatto l'upload da Overnet. Il giorno dopo è uscita la Technology Preview 4, quindi ho dovuto riadattarle e rivedere l'infrastruttura. Infatti l'infrastruttura, dopo vi farò delle demo, le demo sono fatte su Technology Preview 4, quindi ho rifatto l'infrastruttura per avere le nuove feature disponibili e vedere l'ultima release. Dicevo, è un'opzione di Windows Server Enterprise, non mi serve comprare nulla di più. E storage agnostic, vedremo poi che storage replica cose, ma indipendentemente da quello che sta sotto, non mi interessa avere storage di un certo tipo e soprattutto di un certo vendor. Funziona, vedremo poi che è veramente semplice da implementare e funziona anche e anche bene. Ovviamente, ribadisco, in questo momento siamo in technology preview, quindi ci sono delle cose che sicuramente in RTM verranno rilasciate e funzioneranno un pochettino meglio. Ad esempio, in alcuni casi, vedremo poi nella demo, c'è della latenza, ci sono delle latenze sulle quali è stato dichiarato da Microsoft che sta lavorando. Quindi mi aspetto che il prodotto, quando uscirà in general availability, sarà sicuramente un buon prodotto. Che cos'è storage replica? Storage replica è replica a livello di blocchi, block level, quindi non è DFSR. DFSR è replico file, replico folder. In questo caso invece replico blocchi al di sotto del sistema, al di sotto del file system, ok? In modo sincrono, in modo asincrono, a seconda degli scenari ho la possibilità di fare replica sincrona o replica asincrona, utilizzando SMB3 come trasporto tra il source e la destinazione. Flessibile, è in grado di replicare qualunque volume Windows, qualunque tipo di storage fixed, ed è e qualunque tipo di oggetto, di infrastruttura, di SAN, di LUN, poi lo vedremo nel dettaglio. Come la si gestisce? La si gestisce con degli strumenti che siamo abituati ad utilizzare, col Failover Cluster Manager o con delle commandlet PowerShell, quindi non dobbiamo imparare ad utilizzare nessun tool nuovo. Quali sono i requirement per implementare storage replica? Allora, storage replica, servono due volumi per ogni volume che si vuole replicare, cioè la replica è per volume, non per folder, non per file, per volume. Se io devo replicare il volume A in un secondo sito di disaster recovery, ho bisogno di affiancargli un disco per i log, sia da una parte che dall'altra. Poi vi spiego come avviene, qual è il meccanismo della replica. Sia il disco dei log che il disco dati deve essere inizializzato GPT, non MBR. Quindi quando lo inizializzate dovete inizializzarlo GPT, nulla di particolare. I due volumi dati, sorgente e destinazione, devono essere identici dal punto di vista delle dimensioni e dal punto di vista della geometria. i volumi in log non è importante che siano uguali, l'importante è che abbiano dimensione minima di almeno 8 GB, destinazione, source e destinazione, ma non è importante che siano uguali. Devono avere stessa sector size, quindi devono essere formattati con la stessa dimensione di cluster. Come best practice, i volumi veloci, i volumi per i log, dovrebbero essere dei dischi veloci, quindi meglio se sono dischi SSD, oppure dischi comunque di altra tecnologia, ma dischi veloci o su RAID comunque performanti. I volumi dati possono essere hard disk, possono essere dischi SSD, combinazioni in tiering che volete, l'importante è che abbiano stessa dimensione e stessa geometria. I volumi dati per ora è bene che non siano più grandi di 10 terabyte, il volume che devo replicare, per un discorso di seeding iniziale, cioè lavorando a blocchi, la replica se ne frega di quello che voi ci mettete sopra, cioè che il disco sia pieno, vuoto o in qualunque condizione, lui deve replicare i blocchi del disco sorgente sul disco destinatario, questo lo fa durante il seeding iniziale, poi ovviamente vengono replicati solo i blocchi modificati, per cui replicare in toto un disco da 10 terabyte potrebbe essere complicato. Se volete iniziare a metterci mano e a fare esperimenti, vi consiglio di stare sotto il terabyte per facilità di gestione, altrimenti veramente spendete tanto tempo in latenza. Dicevo, i volumi dei log devono essere grandi almeno 8 GB, perché quello è lo spazio minimo, è la dimensione minima del log che utilizza storage o replica. Vediamo in che scenari può essere impiegato storage o replica. Può essere utilizzata su uno stretch cluster, cioè io posso avere un sito primario, un sito di disaster recovery, posso avere un cluster con dei nodi in un sito, dei nodi in un altro, ma è un unico cluster. Posso fare storage replica in questo modo, poi andiamo un po' più nel dettaglio. Posso fare replica server to server, quindi il cluster non è un requisito. Io posso anche avere storage replica da un server standalone in un sito e un server standalone da qualche altra parte. Posso farlo, quindi replico un volume di una sul volume dell'altro. Ma in più, cosa eccezionale, è possibile fare replica cluster to cluster, quindi un cluster su un cluster diverso, quindi volumi di un cluster sui volumi di un altro cluster, oppure volumi di un server su se stesso. Quindi server standalone, posso replicare un volume su un altro volume sullo stesso server. Stretched cluster. Abbiamo detto, abbiamo un singolo cluster i cui nodi sono distribuiti su due siti differenti connessi tra di loro. In questo caso, avendo un unico cluster, abbiamo la possibilità di avere il failover automatico, perché abbiamo un oggetto che orchestra ciò che accade all'interno del cluster. Quindi il failover cluster, oltre ad orchestrare il failover delle risorse cluster, è in grado di orchestrare anche la replica. Quindi in caso di fail di un sito, è in grado di switchare la replica, di attivare la replica sul sito di disaster recovery in maniera automatica. Deve essere necessariamente sincrona la replica. Okay, quindi replica sincrona. Cluster to cluster, quindi lo scenario è io ho un cluster nel sito primario e un cluster diverso nel sito di disaster recovery. Posso fare replica tra volumi di un sito sui volumi del cluster di un altro sito. Il failover in questo caso è manuale perché i cluster sono differenti, non ho un'entità che governa e orchestra il failover della replica in modo automatico. Però posso impostarla in maniera sincrona o in maniera asincrona. La scelta sincrona-asincrona vedremo poi da cosa è determinata, sicuramente dalla 1, performance e latenza del network, 2, necessità o esigenze di avere il sito di disaster recovery aggiornato in tempo reale oppure no. Server to server, abbiamo un server abbiamo un server in un sito, un server in un altro sito, posso fare replica tra due volumi, ovviamente il failover è manuale perché non c'è di mezzo nulla che può orchestrare la cosa, replica sincrona o replica asincrona. Server su se stesso, quindi io posso mettere in replica due volumi sullo stesso server. Qual è il senso? Per esempio voglio fare il seeding di un volume che poi stacco e porto nel sito di disaster recovery, magari il seeding lo posso fare locale, questa è una cosa che si può fare. Immaginate di fare il seeding su un RAID fatto di un tot di dischi, tolgo i dischi, li porto da un'altra parte, li monto nella mia SAN, nel mio server che sta nel sito di disaster recovery ed evito di fare il pre-seeding, quindi il seeding iniziale via WAN. È veramente semplice da realizzare, poi ve lo faccio vedere. Una delle cose che avete a disposizione per realizzare la storage replica è una commandlet che si chiama test SRE topology. Questa commandlet in pratica è una commandlet che potete fare, preparare, eseguire dopo che avete preparato il vostro ambiente di disaster recovery, il vostro ambiente storage replica, ma ancora prima di configurare la replica, cioè vi siete creati i vostri volumi seguendo i requirement che vi ho detto, sia nel sito primario che nel sito di disaster recovery. Il test fa una simulazione, cioè gli date dei parametri, gli dite qual è il volume sorgente, qual è il volume destinazione, qual è il disco log sorgente, il disco log destinazione, per quanto tempo voglio far girare il test, un'ora, mezz'ora, eccetera, e lui gira e simula. E alla fine vi produce un report che vi dice ok, il tuo ambiente va bene, il tuo ambiente non va bene perché hai questo disco che non è formattato nel modo giusto, c'è troppa latenza nella replica, è fatto veramente veramente bene. Produce un report HTML che dopo vi faccio vedere. Quindi fa tutto ciò e vi produce un report con le raccomandazioni. Allora, stretch cluster. Questo secondo me è probabilmente il caso più frequente, il caso più interessante da adottare. Quindi abbiamo detto due siti, sito primario e sito DDR, con nodi che appartengono allo stesso cluster. In questo caso ovviamente lo storage è asimmetrico. Asimmetrico vuol dire che ogni nodo avrà il suo storage locale, se no non si applica il concetto di disaster recovery, non posso avere due nodi in due siti differenti che abbiano in comune lo stesso storage. Quindi ogni nodo avrà il suo storage locale che risiederà dove volete voi, su una SAN locale, su dei dischi locali, su un JBOD, su quello che volete. Non è necessario che abbia caratteristiche particolari. Abbiamo detto che la replica deve essere per forza sincrona, lo storage asimmetrico. Abbiamo due set di dischi. Il volume che voglio replicare dovrà essere configurato come volume CSV. Chi sa che cos'è un volume CSV, chi l'ha già utilizzato? Volumi CSV, chi ha già avuto a che fare con Hyper-V, sono volumi che sono stati introdotti prima di tutto per essere utilizzati con Hyper-V, che consentono sostanzialmente di fare accesso simultaneo da nodi differenti sulla stessa LUN. Un volume per essere messo in replica deve essere un volume configurato come volume CSV. Quindi il tutto governato dal failover cluster e quindi estende le possibilità e le funzionalità del failover cluster come lo conoscete e come l'avete utilizzato finora. Il failover cluster è un oggetto, ma poi sopra potete metterci dei servizi. Storage replica si applica principalmente ai due servizi che sono descritti qua sopra, quindi Hyper-V, quindi io posso avere delle virtual machine ospitate su un cluster failover, su un failover cluster, che traggono il vantaggio della replica per il disaster recovery. Quindi io posso avere una virtual machine accesa nel sito di disaster recovery, il sito di disaster recovery crasha, la virtual machine viene spostata su uno storage del sito di disaster recovery e riaccesa. Un'altra applicazione è per l'utilizzo per la parte di file server, quindi posso replicare volumi che contengono dati, posso gestirne il failover e fare in modo che questi dati siano accessibili sul sito DDR in caso di necessità. Non è lo scale out file server è un'altra cosa. da non confondere. Quando attiviamo la replica in ambiente di stretched cluster, cosa succede? Succede che vengono aggiunte delle funzionalità al failover cluster manager, quindi lo strumento che utilizzate è sempre quello, è il failover cluster manager. Quindi vengono aggiunti dei menu, dei componenti e utilizzate sempre quello, quindi non dovete usare tool differenti, o questo o PowerShell. Per creare la replica è veramente semplice, c'è una wizard che vi guida, adesso vi faccio vedere. Per la configurazione e la gestione, quindi, per creare una replica su uno stretched cluster, devo aggiungere i dischi, abbiamo detto i volumi asimmetrici, devo aggiungerli al cluster, devo definire il volume che voglio replicare come volume CSV, gli dico di abilitare la replica su questo volume e parte una wizard che mi dice qual è il disco di destinazione, quindi andrò a selezionare il volume sul sito di Disaster Recovery su cui andare a replicare, mi chiederà qual è il source disk log, mi chiederà qual è il destination disk log, fine, e inizia il seeding iniziale, la replica da lì è pronta e disponibile. Cluster to cluster e server to server. Cluster to cluster può essere sincrona e asincrona, la replica. Server to server uguale, può essere configurata nelle due modalità. Posso utilizzare e replicare qualunque tipo di fixed disk, l'importante è che sia un disco conforme a quanto chiesto dal failover cluster, quindi non posso usare un disco USB, una chiavetta USB, un floppy, un qualcosa di questo tipo. Supporta Storage Spaces Direct, configurabile con PowerShell e integrabile in Azure Site Recovery. Chi ha seguito la sessione su Azure Site Recovery di Alessandro, non so se si è parlato di Storage Replica, però è comunque integrabile e governabile anche verso Azure. PowerShell, quindi vengono introdotte tutta una serie di command del PowerShell per la configurazione, la gestione, il troubleshooting e quant'altro. Demo, vediamolo in azione. Allora, iniziamo, vi faccio vedere prima di tutto il test SR Topology. Allora, purtroppo qui c'è un problema. La TP4 ha migliorato delle cose, ha introdotto delle cose, ma ne ha scassate di altre. Ad esempio il test SR Topology funziona, gira, ma produce un report incompleto. Vi faccio vedere com'è, abbiate pazienza, però cerco di descrivervelo comunque. Allora, vediamolo qua. Vedete? Sì. Ok, questo è un server standalone, non è un server, non è un membro di un cluster. Esattamente come questo, praticamente sono due server, Windows Server 2016 TP4, che hanno dello storage locale. Test SR Topology è questo, vedete? Cioè qui la commandlet si compone in questo modo, test, source computer, source volume, quindi gli dico qual è il volume che voglio replicare, il source volume, il source log, qual è il suo disco di log, stesso discorso sul destination, qual è il server, qual è il volume, quanto tempo deve girare la commandlet e dove la cartella che deve essere popolata con i report che genera. Non lo faccio girare adesso, ovviamente, vi faccio vedere che cosa ha prodotto. Andiamo nella folder e questo è il report. In pratica vi dice overview, va bene, io ho fatto girare la replica con questo source computer nei confronti di quest'altro, source disco dati, source disco log, destination, eccetera. Test result, e qui mi dice che è tutto in ordine, ok? Mi dice bene, il volume D esiste, il volume esiste, il volume, la partizione è formattata GPT, quindi mi sta bene, questo lo fa per tutti i dischi, destinazione e sorgente, mi dice che il file system è NTFS, mi dà tutta una serie di indicazioni che mi dicono ok, perfetto, il tuo ambiente va bene per fare replica. In più poi mi dà tutta una serie di informazioni sulle performance. Ad esempio qui mi dice che le performance, il throughput per il seeding iniziale sarebbe questo, quindi qualcosa che si attesta attorno ai 150-200 megabyte al secondo. Posso scendere e qui iniziano i dati sballati, abbiate pazienza. Mi dice effettivamente quali sarebbero le performance a seconda della dimensione del log che io posso impostare. Io posso scegliere di impostare la dimensione del log in maniera differente. Qui sta dicendo ovviamente dei dati sballati, però qui vi dà un'idea di come potreste configurare e impostare il vostro sistema. Stesso discorso sulla latenza. Qua purtroppo c'è il grafico vuoto, però vedreste tutta una serie di parametri che vi danno un'indicazione sulle performance del vostro ambiente e di quali sarebbero i risultati ancora prima di andare ad implementarli. Chiaramente sulla base di questi test poi potete fare aggiustamenti, farla rigirare di nuovo, vedere che cosa è cambiato e valutare. È importante avere quindi uno strumento di simulazione prima di mettere in piedi il sistema. Quindi questo è il test SR Topology. Vediamo server to server provisioning. Come faccio a mettere in replica un server standalone con un altro server standalone, che è il nostro caso. Quindi abbiamo SRV03 ed SRV04. SRV03 sarà il source che ha due volumi, un disco D che sarà quello che conterrà i dati e un disco E che sarà quello che conterrà i log. Il disco D l'ho fatto grande 1 giga per evitare di tenervi qua mezz'ora ad aspettare la replica iniziale. Il disco di log deve essere grande minimo 8 giga come vi dicevo nei requirement. Stesso discorso anche nel server di destinazione, quindi il server nel sito DDR. Anche questo server ha un disco D uguale, stesse dimensioni, stessa geometria del source e un disco log. Andiamo a configurare la replica. Configurare la replica lo faremo tramite comandi PowerShell. Per configurare la replica server to server, siccome non ho sotto un failover cluster, l'unico modo per farlo è PowerShell, non ho un oggetto, non ho una GUI. I comandi sono questi che ho già riportati nell'ISE. Quindi new SR partnership, source computer, quindi c'è qualcosa che non va, perché il source si chiama 03, il source resource group name, che è un oggetto che viene creato, praticamente il replica group, cioè il gruppo che racchiude gli oggetti che sono in replica, il source volume che è D, il source volume log che è, destination computer che in questo caso si chiama 4, e il destination resource group name RG2 che deve essere diverso. Destination volume, destination log e size della parte di log. Eseguiamolo e vediamo cosa succede. Perfetto, finito, fatto, tutto qua. Cos'è successo? È successo che è stato creato quindi un resource group che contiene il server source, il server destinazione, con questo nome, con questi due nomi, quindi scusate il contrario, il source è lo 03, il destination lo 04. I comandi PowerShell che ho riportato qua sopra vi servono per verificare cosa è stato fatto. Prima, innanzitutto, se faccio un get SR group, vedo che cosa ho configurato. Vedo che su questo computer name ho un resource group che non è configurato in cluster, è il primary, quindi true. Quindi questo è il source. Vedo che il log size è di 8 giga, come l'ho impostato io, e vedo tutte le informazioni. Mi dice che replication status è in initial block copy, quindi è partito a fare il seeding iniziale della dimensione che era 1 gigabyte. Un'altra commandlet è per esempio questa, get SR partnership, che è quello che vi ha dato in output l'esecuzione del comando di creazione della storage replica. Ad esempio, con quest'altro comando potete vedere informazioni che vi ho fatto vedere prima. Ce n'è un altro che vi volevo far vedere, che è questo, che è interessante, F8. Vi fa vedere quanti blocchi, quanti byte mancano per completare il seeding iniziale. In questo caso 0 vuol dire che in questo momento siamo in sync, ha già completato la replica. Andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, su questo server, che è il server source, io ho i miei volumi, ho il mio volume dati e il mio volume log. Vedete, il volume log è... c'è qualcosa dentro che non vedo perché c'è la parte di log utilizzati dalla storage replica che sta in una folder nascosta, non accessibile di sistema. Andiamo a vedere cosa è successo sulla destinazione. Sulla destinazione ho il disco D, che è il disco target della replica, che è diventato inaccessibile perché la replica è inaccessibile, cioè la destinazione è inaccessibile, non posso accedere e modificare cose. Perché? Perché è una replica di quello che sta dall'altra parte. Il disco log invece è qui, che fa cose. A questo punto vediamo come si gestisce la replica. Ad esempio, io posso andare sul source e metterci dei contenuti. Mettiamoci un... vado a salvare il mio file. Nel volume dati, che è il volume D, che non me lo fa fare perché... che lo salviamo sul desktop. E lo portiamo qui. WAC, permission, cose varie, io non ci ho badato, abbiate pazienza. Quindi io ho dei dati sul mio disco in replica. Andiamo a vedere come sta la mia replica. Rieseguiamo questo comando e vediamo che i byte rimanenti da replicare sono 0, quindi mi aspetto che abbia replicato tutto in modo sincrono dall'altra parte. Perfetto. Ora cosa succede? Succede il disastro. Questo server si schianta, oppure per qualche motivo voglio gestire io lo switchover della replica, invertire la direzione della replica. Facciamolo. Per invertire la replica uso la commandlet set SR partnership, settando come source computer questa volta lo 0.4, come destination lo 0.3, quindi sto invertendo la replica, sto dicendo che il source è il server del mio sito DDR. Facciamolo. Mi dice: sei sicuro di volerlo fare? Yes. Perfetto, vediamo che cosa è successo. Questo era il source, quindi sono sul sito primario, sul server del sito primario. In caso di disastro devo farlo però manualmente, devo andare sul server che è sopravvissuto, fare il set e lui inverte la replica. Darà errore perché dall'altra parte non trovo nessuno, però attiverà comunque il volume sul sito DDR, esatto. Non lo fa ovviamente in modo automatico. Quindi sul sito primario io avrò il disco D che non è più accessibile. Sul sito DDR avrò il disco dati accessibili con i dati replicati. Ok? Veramente banale, semplicissimo, un comando PowerShell. Dimmi. Sì. È inaccessibile. Allora, per capirlo con lo strumento che ti ho fatto vedere, cioè nel momento in cui storage replica dice che la replica è in sync, quindi che ha replicato, che non ha in pancia nulla, mi fido, vuol dire che mi darebbe degli errori. Cioè questo dice, ok, la replica c'è, sta funzionando e non ho nulla da replicare. Questo dice, se ci fossero dei problemi, questo comando darebbe un errore, direbbe, ok, non riesco a verificare la replica perché ho un problema di comunicazione, direbbe cose, però questo è quanto. Anche il log, sì, ovviamente storage replica produce degli eventi nell'event viewer, sicuramente. Ad esempio, vi faccio vedere via PowerShell, degli eventi legati appunto alla feature storage replica vi dicono delle cose. Quindi andando a vedere eventi nell'event viewer potete rendervi conto dello stato e del buon funzionamento di storage del servizio. Ok? Sì. Assolutamente sì, se io in questo momento rompo la replica, tenete conto che, cioè nel dubbio, cioè una volta che io ho invertito la replica, l'ho invertita, cioè sto replicando da una parte verso l'altra. Vuol dire che se ho fatto modifiche dall'altra parte... Sì. Sì. La stoppi. Si può fare, sì, assolutamente si può fare, e nel momento in cui io riapplico la replica posso dirgli di non fare il seeding iniziale e di tenere buono il seeding che è stato fatto prima, quindi evito di rifare di nuovo la replica, sì. Allora, c'è poi nelle slide, ma ti anticipo la cosa, cioè lui... Allora, storage replica lavora a livello di blocchi, quindi se ne frega di quello che sta sopra. Per cui io sopra potrei avere file, posso avere SQL server, posso avere database access, posso avere qualunque cosa, e lui replica a blocchi quello che io ho di là. Non è replica a livello di file, quindi non è VSS. Quindi nel momento in cui quello che tu hai è consistente a livello applicativo, io lo porto di là così com'è. Quindi se hai un file aperto, io te lo porto di là. Sta alla tua applicazione, cioè se l'applicazione nel momento in cui apre un file ne altera la consistenza, è chiaro che dall'altra parte la consistenza sarà alterata. Però, e per farvi un esempio, è come se voi aveste un server con dei dati in memoria, con un SQL server con dei database che girano, con dei file aperti, e io spengo quella macchina, prendo i dischi, li porto nel sito di disaster recovery, li infilo dentro e accendo la macchina. L'effetto è lo stesso. Storage replica garantisce che quel volume sarà consistente. Poi la consistenza dei dati dipende da quello che è successo nel momento del DR. Okay? Non è come, ad esempio, Hyper-V replica. Hyper-V replica usa un meccanismo differente, cioè lavora a livello di snapshot, cioè l'applicazione deve essere aware del fatto che Hyper-V sta replicando perché il dato sia consistente. Qua io replico tutto ciò che sta sotto, blocchi. Ok? Sì. Addirittura anche Exchange non è da usare. Allora, ti rispondo di sì, però non metterei mai in replica un volume di un domain controller perché non ha senso. Esatto. Poi c'è una slide in fondo dove intitolata lo strumento giusto al momento giusto. Sì, in ogni caso. Cioè, ma anche per SQL e per Exchange il disaster recovery lo ottengo in modo differente. Però comunque è possibile, funziona. Ok? In questo caso è sincrona, ma la posso impostare anche asincrona. Allora mi fai una domanda. onestamente, essendo ancora in preview, non l'ho mai testata in produzione. Negli esperimenti che ho fatto si vede che sicuramente non è molto reattivo in questo momento nell'accorgersi di cose, però quello è una cosa che hanno dichiarato che sarà migliorato, per cui mi aspetto che poi miglioreranno questa cosa. Nel caso specifico non te lo so dire. Beh, c'è da dire che finché non devi fare cose in automatico, cioè quella devi gestire manuale, quindi se è successo qualcosa devi fare cose tu. Cioè il fatto che lui non si accorga che dall'altra parte risponde per la replica può anche non importarti granché, che tanto la replica è interrotta perché di là non c'è nessuno che gli risponde, devo intervenire io per fare lo switch. Il problema si evidenzia un po' di più quando sei in failover cluster, che ti aspetti che faccia cose in automatico, le fa, però ti fa aspettare un pochettino. Dopo vedremo infatti che accadrà questo. Quindi abbiamo visto test SR topology, abbiamo visto come fare la replica standalone, vediamo come fare la replica in un failover cluster. Per fare questo passiamo su altre due macchine. Io ho un sito primario che è primary site e un sito DDR che è il secondary site. Sul sito primario ho un nodo che si chiama SRV primary, sul sito secondario ho un nodo dello stesso cluster che si chiama SRV secondary. Ognuno abbiamo storage asimmetrico, quindi ognuno ha il suo storage presentato solo a se stesso, che può essere una LUN, che può essere JBOD, che può essere quello che volete. Infatti andiamo a vedere, il failover cluster è già costruito, ce l'ho già a disposizione, ignorate quello che trovate qua dentro che mi serve poi per la demo di dopo, adesso facciamolo da zero. Quindi dischi, questo disco vede questi due volumi, questo server vede questi due volumi, uno da 1 giga e uno da 10 giga, quello da 1 giga, creiamo un nuovo volume da 1 giga, possiamo anche non assegnargli delle lettere, possiamo anche assegnargli dei mount point, assegniamolo perché così poi almeno riusciamo ad accedere e verificare che cosa accade. Quindi questo è il disco F. Anzi, usiamo delle unità un po' più alte, facciamo W, next. Questo qui lo chiamiamo test primary data, quindi questo è il volume che ospiterà i dati nel sito primario. Lo formatto NTFS, stesso discorso per il disco di log, creo un nuovo volume, 10 giga, questo gli darò la lettera X, next, questo si chiama test log, test primary log, andiamo sul secondo nodo, anche questo secondo nodo avrà dei volumi presentati e da configurare. Anche qui ci formattiamo un volume da 1 giga a quale assegniamo la lettera uguale, quindi W, next. Il volume lo chiamiamo test secondary data, mi ricordo se l'ho invertito dall'altra parte, poco importa, next. Andiamo a formattare il disco per i log, quindi new simple volume, 10 giga, x, next, questo è test meno secondary log, next, finish. Perfetto, ho preparato i due dischi. Adesso torno su failover cluster e gli dico, bene, aggiungimi i dischi che trovi al mio cluster. Lui mi trova 4 dischi, 2 sul server primary e 2 sul server secondary, li porto dentro nel cluster. Ovviamente vedrò che, allora, quelli nuovi sono questi, quelli che si chiamano cluster qualche cosa. Come vedete ne avrò 2 che sono online e 2 che sono offline. quelli che sono online sono attivi perché l'available storage del cluster è montato su un, è attivo su uno dei due nodi, e su quel nodo ovviamente mi darà come attivi i volumi che sono presentati a quel nodo, e offline ovviamente i nodi che sono presentati su quell'altro. Se io switcho l'available storage, avverrà lo switch, perché i nodi, abbiamo detto, lo storage è asimmetrico. Andiamo a dargli dei nomi un po' più chiari. Quindi vedete, questo disco è attivo sul server secondary. Questo vuol dire che in questo momento l'available storage è attivo sul server secondary. Andiamo a dargli un nome un po' più chiaro. Per cui questo lo chiameremo test. X era il volume da 10 giga, quindi questo è il secondary meno log. Quello attivo properties EW è grande 1 giga, quindi questo sarà test meno data meno test meno secondary data. A questo punto, per fare lavoro su questi dischi, devo girare l'available storage sull'altro nodo. Come avete visto, si sono invertite. A questo punto sono andati giù i dischi che erano parcheggiati e in carico al nodo 1, sono diventati disponibili quelli del nodo 2. Andiamo qua, anche qua a dargli un nome intelligente. Test meno primary. Questo è il disco da 10 giga, quindi il disco di log. Ultimo disco, gli diamo il nome test meno primary. Questo è il disco dati. Ok, abbiamo preparato tutto. A questo punto abbiamo il disco dati che è montato sul server primary. Provo ad aggiungerlo alla replica e lui mi dice, scusate, ho fatto un errore, volevo fare questo, volevo dirgli replica, enable, e lui vi risponde: attenzione, se per aggiungere un disco alla replica dovete prima configurarlo come disco CSV, che è quello che ho fatto involontariamente, cioè io ho preso il volume data e l'ho configurato come volume CSV. Quindi in questo momento, da questo momento è possibile utilizzarlo e metterlo in replica. Quindi selezioniamo con il tasto destro questo volume, replication, e gli diciamo ok, abilitami la replica. E parte la wizard. Avanti. Lui fa un check dei volumi disponibili e mi dà soltanto i volumi che possono essere messi in replica, perché devono essere volumi, abbiamo detto, uguali, con la stessa geometria, GPT, quindi mi fa vedere solo quelli che effettivamente possono essere utilizzati. E infatti mi dice che ho disponibile test secondary come volume di destinazione per i dati. Next. Fa un check e mi dice: per quanto riguarda il disco di log puoi usare questo, quindi il test primary. Destination disk log. Mi chiede se il disco è già stato fatto un seeding di questo disco, se lo voglio mantenere, oppure se voglio sovrascriverlo. Performance, mi riassume le mie scelte, fine. Finita anche qua la replica. Sta lavorando, sta facendo cose, adesso vi faccio vedere che cosa produce. Avete visto? È veramente semplice. Attendiamo che finisca, come sta finendo il mio tempo. In questo caso non sta facendo altro che applicare, ha finito, perfetto. Ok, vedete? A questo punto è stato definito un cluster shared volume replicato sul sito di Disaster Recovery. Sapete, i volumi CSV sono accessibili come mount point sotto cluster storage. qui vedete c'è primary data e primary log, sono quelli che userò per la demo di dopo. Volume 1 e volume 2 sono quelli che sono stati creati ora dalla replica che vi ho fatto vedere. Quindi in questo momento avete a disposizione la replica, sapete che il volume primario è disponibile sul server primario. Da qui potete governare e invertire la replica. Per esempio, se io voglio spostare e attivare la replica del sito DDR, è sufficiente che io qui faccia move, seleziono, gli dico ok, montamelo sul sito, attivami la replica del sito secondario. Ogni tanto non lo capisce, bisogna ripeterglielo, è uno dei bug della move. Select, ok, F5, dai, non gli piace. Cosa? Potrebbe essere. Adesso vi faccio vedere come verificare se ha terminato di fare il sync. Lo possiamo vedere così. Io posso andare sul volume primario, qua sotto, replication, potete vedere lo stato della replica. Destinazione. Lavorando ad una risoluzione dove non riesco a vedere benissimo, però qui vedete le informazioni di replica, il volume primario e il volume dati di destinazione, che dice continuously replicating, quindi la replica è stata terminata. Vediamo se reagisce. Fantastico, ok, se n'è accorto. Questa cosa del dover ripetere le cose è probabilmente un bug, perché a volte bisogna chiudere il failover cluster manager, dargli dei refresh, spingerlo un po' e convincerlo. Vedete, adesso lui sta mettendo offline il volume della replica primaria sul sito primario e tra un attimo vedete che sta facendo cose. Vedrete poi che il primary data diventerà online sul secondary, quindi sta invertendo la replica. In questo momento sì, infatti poi nella demo vi faccio vedere quello che accade con Hyper-V, con una VM. La VM è chiaro che sono in DR, gli tolgo di sotto il cluster, lo storage, la VM ne risente, si spegne, quindi è come se crasha il sito primario, però poi mi riparte sul sito di DR. Vado velocemente a dirvi due cose e poi facciamo il disastro. Anzi, facciamolo subito, dai. Riesco a farvi vedere quello che accade. Mi state vedendo? No. Ok, allora, a parte la replica, la demo che vi ho fatto vedere adesso, quindi come si costruisce una replica, ve la faccio vedere invece, vi faccio vedere un caso reale. Il caso reale è una virtual machine, che è questa, attiva, che sta su un VHD come quello che abbiamo costruito adesso, quindi un VHD replicato tra il sito primario e il sito DDR. Questa VM è attiva e funziona, e il suo storage è questo, cioè il primary data è un CSV attivato sul sito sul sito primario, quindi una macchina Hyper-V. La macchina è questa, quindi io sono collegato in RDP su questa VM, posso fare cose, per simulare il DR devo fare questo. username. Ok. Siccome non ho modo di intervenire sulla macchina del sito primario, gli disabilito la porta di rete, quindi la isolo, è come se comunque la macchina fosse crashata, il sito primario fosse crashato. Vado sulla configurazione dello switch, port settings, edit, vado sulla porta 15, spero di non beccare quella sbagliata, se no faccio veramente un disastro. Ok, siamo pronti, quindi questo è il server primario che sta per morire. La VM è attiva sul sito primario, vediamo che cosa succede. Ok, sito primario l'abbiamo perso. Il cluster, vediamo che cosa fa. Tra un attimo il cluster si accorgerà che il server primary è isolato, quindi non è più raggiungibile. Andiamo a vedere che cosa accade di qua. Vedete, stanno accadendo cose dal punto di vista della replica. Quindi il sito primario è andato giù. Io adesso ho interrotto una scheda di rete, ma quella scheda di rete era quella del mio ambiente di test, utilizzata sia per parlare con la LAN, sia per parlare con la SAN. Quindi è come se avessi schiantato tutto il site primario. Okay? In questo momento la replica si sta attivando sul sito DDR, con i tempi del caso, e a un certo punto, quando avrà finito di switchare la replica, anche la VM, che in questo momento è in questo stato critico, verrà spostata, verrà migrata sul sito DDR, verrà accesa e ripartirà. Ripartirà, vuol dire che se io avevo cose in corso in quel momento, le transazioni, cioè come se la macchina venisse spenta. Viene spenta e viene riaccesa di là. Adesso il tempo è poco, non ho... Tutto chiaro quello che è successo? Quindi ho fatto DR di una virtual machine, replicando lo storage e facendo cose totalmente in automatiche. Io qua non ho fatto niente. Qui è successo un disastro, il mio data center è sceso, la replica si è invertita, la mia virtual machine è ripartita sul sito DDR e io ho fatto nulla. Prima. Quindi velocemente, ripeto, non è DFSR, non replico file, replico blocchi, ok? Non è DFSR. Il synchronous workflow, cioè che cosa accade durante una replica sincrona? Accade che l'applicazione chiede di scrivere qualcosa su storage. La replica scrive nel log le modifiche che vengono fatte, che sono state fatte dall'applicazione. Le modifiche, le stesse modifiche vengono inviate, modifiche a livello di blocchi, vengono inviate al server di destinazione, il quale anch'esso scrive nei propri log, dice al source server, ok, l'ho fatto, l'ho scritto nel mio log, viene data conferma all'applicazione che la transazione può essere validata e chiusa, e i dati vengono scritti effettivamente nel disco dati, sia da una parte che dall'altra. Quindi la scrittura dei dati avviene quando effettivamente il destination è sicuro di aver avuto anche lui, di aver ricevuto anche lui le modifiche e di averle scritte. Sincrona, replica sincrona. Replica sincrona, la differenza è che l'applicazione chiede, il dato viene scritto, viene data conferma all'applicazione e il log viene e la modifica viene trasferita, ma non in modo sincrono, quando ho tempo. Il riferimento al blocco che è stato modificato. Per replicare tra un data center e l'altro viene utilizzato il protocollo SMB3, per la precisione 3.1.1, che è la versione implementata in Windows Server 2016. Il protocollo SMB3 è un protocollo veramente performante, multichannel, che sfrutta tutta una serie di tecnologie per sfruttare meglio la banda, per sfruttare la connettività, per sfruttare schede che consentono l'offloading della parte SMB, quindi grosse performance, ed è un protocollo criptato. Requisiti e raccomandazioni. Allora, per quanto riguarda il sistema operativo, quindi abbiamo bisogno della versione data center per avere la feature. Abbiamo bisogno di un Active Directory, ma Active Directory serve solamente per la parte Kerberos, null'altro. Non vengono creati oggetti, non è importante la versione dello schema, non ci sono requisiti particolari. Dischi, qualunque tipo di disco fisso, quindi JBOD, eccetera, non dischi removibili, quindi USB, floppy o cose esoteriche. Firewall ha bisogno che tra un endpoint e l'altro siano aperte le porte dell'SMB e del US Management. Per la parte di sincrona è ovviamente importante la banda e la latenza tra il sito primario e il sito DDR. Questo è chiaramente importante perché l'applicazione, abbiamo detto che può leggere e scrivere e gli è consentito di chiudere la transazione solo quando il dato è giunto a destinazione. Per cui se ho latenza tra il sito primario e il sito DDR, si traduce in lentezza per la mia applicazione. L'applicazione diventa lenta nelle operazioni di I/O, quindi è importante. Vi riporto alcune informazioni che poi troverete nelle slide. Per la parte asincrona non è importante la latenza, perché comunque la scrittura avviene quando è possibile, senza grossi requisiti. Quello che vi ho anticipato prima, cioè storage replica vi garantisce di avere un volume replicato e consistente. La consistenza dei dati è chiaramente demandata all'applicazione, non è di storage replica. Storage replica ovviamente replica tutto. Se voi avete degli snapshot sopra, vengono replicati anche questi, quindi tutto ciò che c'è sopra al file system. Vi ho già detto, questo ve l'ho già fatto vedere, la replica è one to one, non è one to many per ora. Potrebbe essere che in RTM escano cose nuove. Dicevo, allora, lo strumento giusto, a seconda della replica e del livello di DR che devo ottenere, posso usare strumenti differenti a seconda del caso. Ad esempio, se ho Hyper-V, potrei fare Hyper-V replica, che è differente rispetto a quello che vi ho fatto vedere oggi. Bisogna vedere il caso specifico. Storage replica, SQL Server, per fare normalmente DR con SQL Server utilizzo i suoi meccanismi applicativi di DR, che sia database mirroring, che sia always on o che sia quello che è. Stesso discorso per Exchange. Exchange ha dei suoi meccanismi, il DAG ha dei suoi meccanismi di replica e DR, quindi non mi interessa usare storage replica in questo caso. DFS, File Replication Service, se qualcuno ce l'ha, lo faccia sparire. È possibile attivare le repliche su VM, ve l'ho fatto vedere. Sto andando un po' veloce perché il tempo è finito. Che cosa non è? Abbiamo detto che non è... Sì. Ok, no, estremamente impossibile. Ok, cioè sicuramente per realizzare storage replica avrò bisogno di Windows Server 2016, sicuramente. Storage replica non è un meccanismo di backup, perché replica, se io cancello cose, replica la cancellazione, non è un metodo di backup, neanche un metodo di replica dei dati per i branch office, perché abbiamo detto la destinazione non è leggibile. Okay. Cose che verranno rilasciate ed è dichiarato che verranno rilasciate, limiti, quindi QoS sulla parte di network per la replica, miglioramenti sulle performance, lì c'è un po' di margine di miglioramento, perché effettivamente in questo momento ci sono delle latenze. nuove commandlet, nuove caratteristiche, eccetera, eccetera. Questo è il cluster che vi ha fatto girare la demo che avete visto. Quindi se quello che avete visto gira su questo ambiente, vi assicuro che in un ambiente fatto bene potete ottenere delle cose veramente ben fatte. C'è il teschio. Perfetto, vi ringrazio. Se qualcuno ha domande, vi chiedo una cortesia, vi aspetto qua fuori perché almeno lascio la postazione per il prossimo speaker. Grazie dell'attenzione.